Io do il benvenuto e saluto a Thomas, un integrante, un membro della diaspora tigrina qua in Italia. A Roma, Thomas, come stai? Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie per questa grande opportunità nel grande studio di Radio Onda Rossa.
Grande, grande nel cuore, non tanto non nella metratura, ma grande comunque, perché qua entrano tutti e tutte. Thomas, tu sei stato recentemente in Tigray e ovviamente io personalmente, te lo dicevo fuori microfoni, sono molto curioso di sapere come hai trovato il tuo paese, la tua regione, i tuoi amici, penso, famiglia, eccetera, eccetera. E come si sente appunto il conflitto in loro, nella quotidianità della vita. Prima vorrei cominciare, per chi ci ascolta, non dico per prima volta, ma forse chi si è perso, perché parlavo anche con te fuori microfono, dicevo, l'ultimo intervento tuo, se non ricordo male, era ad ottobre dell'anno scorso, giustamente in un redazionale, e ci raccontavi un po' delle novità da allora. Io vorrei fare, se ti pare, cominciamo con un riassunto appunto come sono rimaste le cose da più o meno, diciamo, fine dell'anno scorso e come si sta vivendo il conflitto là da inizio di quest'anno, per capire un po' prima il contesto, perché nel frattempo abbiamo avuto accordi o colloqui, almeno, di pace, cessate al fuoco, rispettati, non rispettati. Quindi proviamo a spiegare come ci troviamo proprio ora e poi sì, ci addentriamo nel tuo racconto di come si trova il Tigray proprio, no? In base a questa visita tua.
Volentieri. In pratica la situazione in Tigray è rimasta stagnante per il semplice fatto che una volta firmati gli accordi di Nairobi e Pretoria abbiamo proceduto con la consegna degli armamenti pesanti e la smobilitazione delle forze di difesa del Tigray, che da parte dell'attuale governo ad interim del Tigray sono state praticate quasi il 95%. Dalla parte del governo federale la reazione è stata molto a rilento, perché si era una sorta di diffidenza nei confronti del TPLF, che poteva cambiare il vortice della situazione pacifica, ma in realtà tutto il mondo è riuscito a osservare che il Tigray ha approfittato di questa cessazione delle ostilità e in maniera molto malleabile e mansueta, direi, ha subito questo rallentare degli accordi da mettere in pratica. Questo ha creato due grossi problemi. Il primo è gli aiuti umanitari che sono stati promessi, che devono entrare senza alcuna interruzione e intralcio, non sono ancora arrivati. La situazione delle terre riconosciute costituzionalmente dal governo sono ancora in mano a Eritrei, Amhara e anche forze federali presenti nella zona. Questo ha impedito il ritorno degli sfollati interni, che sono sparsi in diverse baraccopoli e scuole arrangiate senza i basilari servizi igienici, salutari, insomma, come spesso succede nel post-guerra. Il 45% del terreno del Tigray ancora in mano agli occupanti, soprattutto la parte del nord, Irob, dove c'è una massiccia presenza dell'esercito eritreo, che pretende e rivendica come legittimo terreno che gli è stato assegnato durante il vecchio accordo di Algeri nel 98.
Ti faccio una piccola pausa o ti interrompo per capire questo e aprire una piccola parentesi. Come si giustifica da parte del governo federale la presenza, dico, di un esercito, no, di forze straniere nel proprio territorio? Sto parlando dell'esercito eritreo e di questo conflitto che hai appena nominato. Cioè, come si giustifica questa prima cosa? Sono curiosissimo di sapere ora.
Giustamente Irob, essendo una zona al confine dell'Eritrea, nell'accordo di Pretoria si parlava che i confini devono essere garantiti, la loro sicurezza, per mano dell'esercito federale. Poi le situazioni, le amministrazioni interne nel Tigray si dovevano gestire in convivenza e accordo con le entità inviate dal governo federale. In questo caso però vediamo uno dei mancanti punti del patto, dell'accordo, è proprio che queste zone del confine non sono per niente in sicurezza, perché il governo federale non è per niente attivo là. Le ultime informazioni che abbiamo avuto, diciamo quelle che sfuggono da un sistema che è capace, diciamo, di soffocare la informazione libera, però il governo federale a quanto pare aveva concesso questa occupazione di queste zone riportando indietro l'accordo di Algeri, non con il patto di Pretoria, perché nel patto di Pretoria si parlava che il terreno del Tigray doveva tornare così come era prima della guerra, rispettando i diritti, fra parentesi, costituzionali che il popolo del Tigray doveva godere. Invece la zona dell'ovest di Humra, che è la zona più fertile, la zona più voluta da molte entità, anche forze internazionali che vorrebbero sfruttare questo terreno fertile, è tuttora occupata sia dalle forze Amhara che dall'esercito federale, che è presente non in maniera massiccia, però le attività di perseguimento dei pochi tigrini che sono rimasti là è tuttora attiva. Ancor peggio, c'è una massiccia presenza di popoli che hanno portato dalle altre regioni per occupare i villaggi e le case dei tigrini. Questo è successo pure nella zona di Alamata, nel sud del Tigray, che da qualche giorno si parla che l'amministrazione del Tigray è stata ripristinata, però lo stesso problema c'è nella zona di Raya Azobo, Raya Kobo, che stanno nel confine del Tigray, e ci sono sempre delle frizioni perché ci sono delle forze armate che ogni tanto entrano là e creano subbugli, violentano donne. Ci sono tante pratiche che sono il continuare di quello che c'era, insomma. Ci tengo a sottolineare, io sto parlando del Tigray, però nel paese nella regione confinante, nella regione Amhara, c'è una massiccia continuazione di combattimenti armati tra il governo federale e le forze Fanno, che sono le stesse forze che hanno commesso molti crimini in Tigray, che hanno usato delle pratiche molto medievali, molto disumane nel Tigray, adesso si trovano a confrontarsi col governo federale. Ci tengo a sottolineare questo perché anche in questo caso molti civili subiscono dei danni gravissimi, ci sono bombardamenti, ci sono movimenti di droni, tutto quanto, ma questo nella regione confinante Amhara. Quindi vuol dire che l'amministrazione Amhara, non riuscendo anche a gestire la propria circostanza, è difficile che possa ritirare le proprie forze che sono ancora attive e operative nelle zone del Tigray. Questo ci porta a fare un piccolo parallelismo. La differenza che il popolo del Tigray ha ottenuto lottando, c'è un'amministrazione, un governo, pur se ad interim, non quello che avevano votato prima dell'accordo di Pretoria, però è gestito dai tigrini, da un movimento politico, tra parentesi, popolare, mentre nella regione Amhara c'è un'amministrazione del partito della prosperità, che è del governo federale. Quindi per rappresentare il popolo Amhara ancora non vi è una forma, fra parentesi, legale che possa portare la voce del proprio popolo.
Quindi nella regione d'Amhara c'è un governo sì alleato, vicino al governo federale etiopi, però che, come tu descrivevi, non è in grado di esercitare un controllo totale sul territorio, tantomeno sulle le forze, diciamo, repressive dell'esercito, perché, come dici tu, loro continuano là a o avanzare o a andare contro la popolazione civile, a differenza del Tigray, che nonostante un governo ad interim, rappresenta, dici tu, alla, diciamo, alla quasi totalità della popolazione tigrina, vero?
Esatto, esatto. La contraddizione è che il governo federale, che cerca di praticare le proprie forze all'interno della regione Amhara, ha dei rappresentanti Amhara che portano la sua voce in questa regione, invece l'altra parte si ribella contro il governo federale, ovviamente anche contro coloro che rappresentano l'amministrazione Amhara, insomma. Quindi non possiamo parlare di circostanze, in senso, se il tuo vicino non ha raggiunto una situazione di pace o di serenità, vuol dire che tutta la zona è tormentata.
Sì, infatti, questo è un po' il contesto, dicevamo, che si sta vivendo, o almeno abbiamo provato, Thomas ha provato a farci un riassunto da ottobre, che, diciamo, c'è stata l'ultima telefonata, l'ultimo intervento in un redazionale, fino a ora. Quindi situazione comunque di stallo totale, no? Con una parte che rispetta di più, con un'altra che rispetta di meno, comunque con zone, come purtroppo è normale in questi conflitti, soprattutto con forze politiche che si alleano, che si vanno contro, fuori controllo, e questo lo paga ovviamente la popolazione civile, e con di conseguenza una situazione umanitaria molto molto pesante. Se sei d'accordo, se ti pare, facciamo così: piccola pausa e ci mettiamo, appunto, una volta che abbiamo fatto questo piccolo riassunto e abbiamo ricordato come si trova la situazione di modo generale, vorrei conoscere, vuoi iniziare a conoscere, a sapere di te, che sei stato là recentemente, giustamente, come la quotidianità, come la vita di chi sta ancora là nel bel mezzo di questo conflitto, e ci racconterai un po', ci racconterai anche di come i compagni e le compagne si stanno organizzando, dico, non solo la questione della quotidianità e come si fa a sopravvivere in un conflitto di questo tipo, ma come si fa anche a resistere un conflitto di questo tipo, non solo di forma armata ma anche politica. Se ti pare, ne parliamo tra pochissimo, che dici?
Volentieri,
sì?
Volentieri.
Allora, noi continuiamo in questo redazionale quando sono le 11 e 3 minuti prima di questa mattinata. Noi siamo con un compagno della diaspora tigrina qua a Roma, con Thomas, ne torneremo a tra pochissimo. Io nel frattempo vi lascio con Libere Teheran, Te Amargo, quello che sta bevendo il mondo, direi, da un bel po', purtroppo.
Mi emborracho con te amargo para no pensar en ti. Pero mientras trago al trago para formar parte de mí, son mis manos y mis brazos, de mi cuerpo las antenas, atrapando suaves trozos de la señal que tú me envías. Pero mientras trago al trago para formar parte de mí, dos horas debían bastar, 368, que es por lo que te podría dar a lo que tendría derecho. Trata de aislar sus tus besos, de sentir ese peligro. Trago a trago para parte de mí. Pero mientras trago atrás, ¿qué va a ser de mí?
E noi torniamo in voce sull'87.9 della modulazione di frequenza sul tripla www.ondarossa.info, dove spero ci ascoltino anche nel Tigray, no? Se, perché lo sappiamo purtroppo, no? Anche la connessione internet in un momento c'è stata molto limitata, no? In quella
interrotta
definitivamente, no? Sì. Non limitata, interrotta definitivamente. Speriamo che ora, se là c'è la possibilità di accedere a una connessione internet, ci ascoltino, perché no, attraverso il www.ondarossa.info. Noi stiamo qua con Thomas, parte della diaspora tigrina a Roma, in Italia, da anni. Ormai quanti anni, Thomas? Una vita?
Una vita. 15 aprile ho fatto 26 anni in Italia.
26 anni?
Sì.
Una vita che comprende altre due vite, perché ne hai fatte altre due.
Sì.
Altre due qua in Italia, sì. e hai fatto benissimo.
Sì.
Dicevamo, abbiamo fatto un po' di contesto della situazione. Tu sei stato poco fa, sei riuscito per diversi motivi a tornare. Era tanto che non tornavi, torni spesso, come la tua, soprattutto dico a partire dal conflitto, come la tua possibilità di tornare ogni tanto al Tigray? Difficilissima, quasi nulla, se non è perché capitano e si allineano tutti i pianeti, no, non ci riesci, come fai in quel senso?
La mia circostanza non è tanto difficile, devo avere un visto per entrare, avendo la cittadinanza italiana devo...
Bene.
Fare una procedura molto facile,
un però... po' di sana burocrazia italiana, semplicemente.
Sì, esatto.
Basta.
Esatto, quindi sono tornato in Tigray dopo 8 anni, e tra cui questi 3 anni e mezzo, 4 li abbiamo passati,
certo,
sotto questa grande tensione, insomma, perché come hai ben detto prima, 2 anni e mezzo senza comunicazioni era difficilissimo. Come in qualche altra occasione su Radio Onda Rossa avevo citato, io ho molti parenti, ma quella che mi premeva di più era mia nonna di 107 anni, che ho avuto l'occasione di rivederla, di stare con lei durante questo
davvero
viaggio, insomma.
Davvero, c'hai la nonna ancora? Che grande!
Sì.
Che grande!
E racconta tutte le guerre, iniziando da quella del fascismo fino adesso, e c'ha una memoria lucidissima.
Grandissima!
Sì.
E sei riuscita a rincontrarla, a vederla, a parlarne?
Sì.
Grandissimo, sono, guarda, sì, contento.
Ho lavato i piedi, baciato le ginocchia, come si fa per tradizione, per 5 giorni.
Che donna d'acciaio, non so di quale materiale resistente, perché veramente 107 anni,
sì,
già in questo mondo è tanto. Le cose che avrà vissuto e avrà visto questa donna,
sì,
cioè parte della storia, tienitela stretta, ricordati tutto ciò che ti racconta, veramente, perché fa parte della, è la storia viva,
sì,
lei ormai
è
con...
una biblioteca vivente.
Ma veramente, e cosa hai trovato, oltre per fortuna alla tua,
sì,
nonna, dico, cosa hai trovato, come hai trovato le tue persone, ai tuoi cari, e poi cominciamo a parlare, come dicevamo, come hai trovato la società del Tigray in questo conflitto, e come l'hai trovato in quanto alla resistenza. A me interessa, ripeto, non tanto più che armata, la resistenza politica, no? Come fa il popolo a organizzarsi,
sì,
per trovare veramente una soluzione, una via d'uscita a questo conflitto.
Giustamente. Allora, prima di tornare in Tigray, vorrei sottolineare, in senso, la lotta è stata fatta, come hai ben detto, in diversi modi, da quella armata a quella anche diplomatica, che la diaspora è riuscita a realizzarlo in maniera molto molto ammirevole, perché un popolo soffocato a 360 gradi non si sarebbe sentita la sua voce se non fosse per la diaspora del Tigray, che si è mobilitata in tutti gli angoli del mondo e sono riusciti a rendere nota questa questo accerchiamento, questo assedio completo di un popolo che è stato tradito dal proprio governo, invitando anche il governo eritreo, l'esercito eritreo che è stato attivo in tutti i sensi nella guerra del Tigray. E non solo questo, ma anche le forze internazionali che hanno armato il governo federale e anche quello eritreo, partendo dall'Italia, molti paesi, e la diaspora del Tigray è riuscita a far sì che questo non passa nel buio totale. Quindi, per tornare nella situazione attuale della diaspora del Tigray, c'è un grande divario tra il governo ad interim e la diaspora. Essendo l'accordo molto segreto, oltre a quei 7-8 fogli, pagine che vediamo, c'erano degli accordi di cui la diaspora non è a corrente, ha staccato completamente la comunicazione tra il governo ad interim, anche le società civili che stavano in Tigray, anche le forze di difesa del Tigray, perché dovevano, come si dice, accontentare i fabbisogni dell'accordo che è stato fatto. Quindi la nostra diaspora si è sgretolata. Abbiamo avuto delle perdite di persone molto attive che si sono allontanate, perché la situazione è da prendere con pinzette e guanti, perché qualunque cosa diciamo poteva essere tergiversato e usato contro il popolo del Tigray. Dico questo perché quando si parla di pace, qualunque parola tu ci metta in mezzo, vieni preso come uno che della pace non ne vuole parlare. Ma in realtà noi volevamo non solo la pace, ma anche la giustizia. Se non c'è giustizia, non c'è pace, in senso, prima o poi i tumulti rinascono. Quindi un popolo che non riceve una giustizia dopo 2 anni e mezzo di una guerra di stampo di pulizia etnica, il senso della pace rimane sospeso.
Perché poi a volte, scusa, no? La pace che ti offrono è la famosa Pax Romana, no? Dove non c'è niente, dove non c'è nulla, chiamano pace alla morte di tutto, basicamente. Certo che c'è pace così, capisco questa cosa quando uno prova a forse dire la sua rispetto a come sarebbe la pace migliore, che comprenda giustizia anche, no? Che comprenda e capisca la vita delle persone che veramente soffrono questi conflitti, come dici te, forse viene etichettato da uno che non vuole la pace, però a quale prezzo o che tipo di pace, la domanda anche ci sta, mi pare.
Giusto, giusto. Quindi la diaspora si è trovata sola, senza quelle piccole punte pure comunicazioni che avevamo dall'interno del paese.
Certo.
Ci hanno portato a una dispersione di energie.
Cioè, scusa, lontana già per diaspora, ma anche isolata, perché non c'è, dice, si hanno rotto questi canali di comunicazione almeno con il governo.
Sì.
Capisco.
Quindi la formazione del governo ad interim ha creato questi obblighi che devono rispettare gli accordi, lasciando la diaspora sola, senza punti di riferimento. Quindi abbiamo dovuto fare un'altra forma di mobilitazione, dove siamo arrivati a un numero ridotto, fra parentesi, di attivisti che sono disposti a metterci la faccia e la voce, come ci sto provando io. Ma molte persone sono scoraggiate per il semplice fatto di non intaccare questa sorta di pseudo forma di pace, insomma.
Ho capito.
Quindi noi lottiamo finché ci sarà giustizia. Il popolo del Tigray invece, come l'ho visto, la grinta che hanno, la lotta quotidiana che fanno per sopravvivere è ammirevole, in senso non si scoraggiano alle circostanze che sono disumane, che ci sono, hanno sempre il sorriso, hanno sempre il dialogo, vogliono quotidianamente costruire rapporti di fratellanza con le zone attorno. Non senti mai dei toni arguti sulle grandi sofferenze che hanno subito. Loro sono contenti di essere, di aver superato quella situazione, e hanno una lungimiranza incredibile, che uno che viene da fuori, che ha osservato a distanza tutte quelle cose disumane, gli è difficile accettare. Però volente o nolente ti fai trascinare e inizi a elaborare la situazione così com'è, e anche tu metterci il tuo per divulgare questo senso di voglia di riunificarsi con il vicinato, con tutto il resto del mondo, pur di vivere senza la guerra.
Certo.
E le prime persone che ho incontrato all'ospedale di Hewo, dove avevamo la, la permanenza dei primi giorni, ci sono occhi spalancati che ancora non si sono chiusi. Persone che hanno visto delle cose che ti raccontano, che sono da brividi, e vedi il trauma negli occhi, nel corpo, corpi affamati, corpi agonizzanti, questi parlando dei civili, lascia stare quelli che stavano nei combattimenti, ci sono ospedali strapieni di compagni e compagne mutilati e non c'hanno accesso di medicina. Hanno fatto più di 3 manifestazioni per chiedere cibo e medicine. Ci sono molti che hanno schegge e pallottole addosso, ma non c'hanno medici che possono estrarli fuori. E tutto questo rende crea una sorta di rabbia, che questa pace non ha ancora il sapore, per il semplice fatto che non c'è nulla di tangibile là. Però tutto questo il popolo lo vive con una determinazione molto molto chiara, in senso, noi non vogliamo un'altra guerra, però dobbiamo trovare vie più sicure per sconfiggere la fame e tornare a arare le nostre terre, che sono occupate da forze esterne, insomma. E cosa ho imparato io? Che il tono che noi usavamo come diaspora per essere la voce del nostro popolo doveva un po' rimodellarsi e parlare sempre sui fattori umanitari, per portare più sostegno possibile alla popolazione. Nei nostri movimenti che facciamo, ogni iniziativa o qualunque forma di aiuto va per vie del governo ad interim, quindi vanno messe in pratica su obiettivi che il governo ritiene siano giusti. Però come Radio Onda Rossa dice sempre, la lotta si inizia dal basso. Alcune persone che la pensano come me, per movimenti che loro creano in collettivo o singole persone, cerchiamo di arrivare a aiutare un po' di persone, soprattutto bambini e anziani.
Certo, così, una questione di priorità semplicemente, esatto, in questo contesto.
In questo contesto.
Certo, certo.
E quindi io ho raggiunto il Tigray, mi sono insediato nella città di Aksum per dei motivi molto logistici, in senso, se devo spostarmi devo pagare il trasporto per andare nel rentroterra, quindi la raccolta che ho fatto con l'iniziativa andrebbe sprecata, quindi dovevo stare dove c'ho parenti, dove c'è mia nonna, e di giorno facevo questi movimenti. Ho acquistato del materiale scolastico la Integrai, scusa, mi sono perso, in senso, abbiamo scelto 300 bambini,
okay.
I soldi andavano per 300 bambini, più o meno il budget.
Sì, sì.
Allora, per essere democratici e evitare un percorso già pronto magari dal governo, dall'amministrazione della città, io ho chiesto all'ufficio della scuola, dove c'erano persone molto collaborative, di scegliere bambini sfollati, figli di martiri e bambini poco abbienti della città di Aksum.
Okay.
Però facendo votare in ogni classe dai propri compagni, che segnalano il compagno o la compagna che ha più necessità. Certo. Quindi con questo percorso siamo riusciti a radunare 300 bambini dando loro uno zaino, 12, una dozzina di quaderni, tre penne, un sapone e un tagliaunghie, dando un po' un messaggio anche dell'uso che potrebbero fare, e questo ha portato tanti sorrisi ovviamente. La cosa diciamo un po' triste è che la consegna del materiale l'abbiamo fatto dentro a una scuola dove c'erano tantissimi bambini sfollati, quindi era un po' triste aiutare quei pochi che stavano dentro mentre molti altri stavano fuori gridando che anche loro volevano qualcosa, insomma.
Sì, la questione fatto... di sempre purtroppo, no? Dico, esatto. Il fatto veramente di voler aiutare a tutti, sapere che soprattutto quando vengono dal basso gli aiuti non bastano mai. Ci piacerebbe, no? Avere più risorse, più soldi, più possibilità di aiutare, però si fa quello che si può dal basso, appunto, diciamo, qua non viene nessuno dall'alto a darci questo aiuto, tutto organizzato dalla diaspora, è sempre questo dispiacere, sapere che non basta mai.
Non basta mai. Quindi ho dovuto promettere a loro, io tornerò, non vi preoccupate, per una combinazione inspiegabile sto tornando di nuovo.
Bene.
In Tigray, e sto per fare un'iniziativa nei laboratori di Spin Time per fare un'altra raccolta.
Se ti pare ne parliamo proprio dell'iniziativa a tra pochissimo, cominciamo sì. Subito a parlare di questa iniziativa, perché come hai appena descritto è importantissimo di far capire qua a Roma, e non solo per la diaspora, per tutti e tutte le solidali e le solidali con il popolo tirino, di partecipare, di aiutare, perché la situazione è quella, non basta mai. Si può dare aiuto a 300 bambini, 400, 500, ce ne saranno altri purtroppo, perché la situazione è così grave. Quindi se ti pare, facciamo come sempre una piccola pausa musicale, distendiamo, torniamo a parlare dell'iniziativa e torniamo a parlare, o almeno io ti chiederò appunto, le prospettive, che sicuramente nemmeno per te sono sicure o certe, però la tua idea, oltre a un discorso di voglia, no? Verso dove vorresti che andassero le cose, più o meno che analisi ci puoi fare con questo contesto che abbiamo fatto. Quindi noi torniamo tra pochissimo con Thomas, parte della diaspora tigrina qua a Roma, per appunto parlare di un evento che si terrà a Spin Time, questo sì, già lo possiamo anticipare. Sì. Perfetto, ne torniamo tra poco. Io nel frattempo vi lascio con Kina, Il mio dolore, che ci può stare, no? Quando uno ascolta queste cose può tranquillamente dire che quello del popolo tigrino, palestinese o chiunque sia nel mondo, è pure il mio dolore.
Oh,
E si torna ai microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9. Vi ricordo, in diretta ovviamente, 11 e 26 minuti primi di questo giovedì 18 aprile. Noi abbiamo come ospite a Thomas, parte della diaspora tigrina qua a Roma, in Italia. Parlavamo appunto della situazione che si vive nel Tigray, con il conflitto da alcuni anni. Prodotto, pensavo, Thomas, forse vado un po' al di là del discorso, dell'argomento che avevamo anticipato, che è l'evento che ci sarà ora, ci dirai quando, a Spin Time, però pensavo, no? Un'altra volta che l'Europa, no, crea il casino con il colonialismo, con l'imperialismo, e poi guarda dall'altra parte, perché dico, penso pure in Palestina, lo stesso, no? Non so come la vedi da parte dell'Europa, tra virgolette, istituzionale, questo fatto di almeno accollarsi le responsabilità. L'Europa imperialista ha creato casini e problemi nel mondo intero, ovunque, se ne sono andati, hanno lasciato i problemi e poi sono i primi, no, a puntare il dito. Guardate questi sudamericani, guardate questi africani, non ci riescono, non vedete che sono, no? Mentre noi paghiamo le conseguenze del colonialismo e del neocolonialismo. Quindi, prima di entrare all'evento, mi è venuta questa domanda: come vedi l'Europa istituzionale? Che fa l'Europa istituzionale? Dico istituzionale perché penso che dai popoli, appunto, Radio Onda Rossa, uno trova la solidarietà, no? Sì. Tra i popoli si trova, però di quella non che conta, ma di quella che dovrebbe decidere e ci fa pesare le loro decisioni sulle nostre vite. Cioè, l'Europa che sta a fa in questo? Perché crea tutti i problemi, poi si gira e dice: ah, sono sti africani che non si organizzano, sti sudamericani che guarda come sono. Cioè, che fa? Che qual è il ruolo dell'Europa? Oltre a sicuramente denunciare, no, sempre l'ONU tan effettiva che è. Come la vedi in questo senso?
In pratica, sì, l'Europa riesce a scombussolare molte realtà, luoghi e popoli che si auto-organizzano per creare il meglio che ritengano loro, però c'è sempre questa proposta della democrazia e dei stili di vita che magari non combaciano con quelli di coloro che sono eredi da un percorso ancestrale e vengono contaminati da questa forma di democrazia fatta di bombe e carri armati. E purtroppo nella nostra zona, io rappresento sì la diaspora del Tigray adesso, però sono cresciuto in Eritrea e ho origini, diciamo, multiculturali. La nostra zona, che ci sono guerre ogni decadi, è una guerra che scaturisce ogni 10 anni per via di una forma di confini che sono stati fatti dalla colonizzazione italiana. Fatto sta, si parla anche che l'Etiopia è stato un paese che ha rifiutato il colonialismo, che ha combattuto il colonialismo. Ci tengo a sottolineare perché la maggior parte delle battaglie sono state fatte in Tigray, essendo il Tigray un confine con l'Eritrea. Gli occupanti italiani hanno perso 6-7 battaglie guidate da Alula Abbanaga e Bashao Alom, che sono stati sconfitti da un esercito che sottovalutavano, insomma, scalzi con la sciabola, col cavallo, tutti questi sminuire di un'organizzazione di un popolo, sottovalutando proprio il valore, la dignità che uomini e donne hanno per difendere la propria terra. Fatto sta, sono riusciti a creare questo confine dividendo il popolo tigrino in due, creando Eritrea e separandola dall'Etiopia. Così l'obiettivo era rompere la spina dorsale dei tigrini, il loro motto era quello. Ci sono riusciti facendo questo confine che ogni anno porta guerre, ogni 10 anni. Detto questo, l'Etiopia, essendo nel Corno d'Africa, ha una posizione geopolitica molto importante e allo stesso tempo pericolosa, e rende instabile la nostra situazione perché loro vogliono avere il controllo di zone abbastanza remote, ma con la posizione dell'altopiano che c'ha l'Etiopia, fanno dell'Etiopia e dell'Eritrea un terreno strategico per controllare anche il Medio Oriente. Ti dico questo perché nel 2006 ci fu un progetto ad Ambassoira. Ambassoira è una delle altitudini in Eritrea di 3000 metri. Ci fu il progetto di costruire radar e sistemi di controllo potentissimi finanziati dall'Israele. E questa postazione radio non è la prima, in senso, andando un po' indietro, anche gli americani, anche gli italiani avevano costruito, c'è una zona che si chiama Radio Marina ad Asmara, dove c'erano le antenne più grosse in tutta l'Africa, perché il loro obiettivo era controllare questa vastissima zona, includendo il Medio Oriente. Quindi, come vedi, il ruolo dell'Europa nel nostro paese c'è sempre stato, per strumentalizzare la posizione geopolitica e anche promuovere questa sorta di indipendenza contro il colonialismo, che in realtà non ha avuto un buon fine, perché hanno diviso noi, dividi ed impera, dicono, hanno diviso noi, ci stiamo scannando tra di noi, questa libertà di autogestione non l'abbiamo mai avuta. In questi 80 anni ci sono state moltissime guerre. Detto questo, l'Europa, abbiamo boicottato le diverse attività militari e di rifornimento, di approvvigionamento dei software della Leonardo, tantissime cose. Abbiamo fatto pure anche noi la manifestazione davanti alla Leonardo. Ma la cosa triste che abbiamo visto durante il summit Italia-Africa, abbiamo visto qua dei dittatori criminali con le mani impregnate di sangue vagare per Roma liberamente. Parlo soprattutto di Isaias Afwerki, il presidente dell'Eritrea, che è stato a Roma per 4-5 giorni vagando nei negozi liberamente. Questo ci porta a una contraddizione, che l'Europa denuncia questo enorme flusso di migranti che scappano dall'Eritrea, sempre soggiogati, insomma, tra la Libia, il mare e molte altre cose. Come ci ricordiamo del 3 ottobre di Lampedusa, quando morirono tutte quelle persone, il governo eritreo dice: io non ho un popolo che fugge da qua. Se si trovavano là erano come una sorta di turisti, e lui non li riconobbe mai come eritrei. Sono morti due volte perché la loro identità non fu mai riconosciuta dal governo eritreo. Quindi cosa vediamo noi? Questo governo che cerca di fermare questi flussi, fra parentesi, e accusa certe nazioni di avere una sorta di repressione armata dall'Europa, però, e il popolo sta sfuggendo dalle proprie mani, vediamo invece i dittatori vagare qua. Poi la cosa ancora più subdola che vediamo, questo allontanare i confini dall'Europa e tenerli più verso i paesi, diciamo, come in questo caso l'Etiopia e l'Eritrea, finanziando i governi per stringere più le corde e far sì che il popolo non scappi da questa fame, da questa miseria, finanziando loro come hanno fatto in Libia. L'obiettivo è di farlo pure andando molto più giù, così da tenere i confini molto più distanti dall'Europa.
Sì, cercando sempre di attaccare o risolvere le conseguenze, ma non le cause del problema. No, l'Europa si permette di segnalare, ma sempre le conseguenze, cioè lo sfollamento dei paesi interi, la migrazione, appunto, delle persone che fuggono da situazioni terribili, ma non le cause.
Non le cause,
sempre va bene. Lasciamo l'Europa istituzionale, perché sappiamo che purtroppo nel mondo intero è questo il ruolo che fa. Parliamo un po' della solidarietà dei popoli e andiamo all'evento, perché si tratta di quello, dicevamo, evento Aspin Time di solidarietà, e ora mi fai ovvio, mi hai chiesto e mi hai detto, e lo farai, un invito alla diaspora e alla comunità tigrina qua, nella lingua. Raccontami un po', cominciamo per, i madrelingua italiani, cominciamo a raccontare prima un po' di questo evento, che sarà quando?
Sarà il 21.
Però
ci tengo a precisare che anche l'iniziativa passata, non soltanto la diaspora ha partecipato, anzi, il mio obiettivo era di rendere partecipi tutti i compagni e compagne italiani.
Infatti.
Eritrei, Amhara, tutti quanti. Ci fu un piccolo, non c'è stata una molta partecipazione, però era mancanza di avere poco tempo per divulgare il messaggio. Adesso invece l'invito l'ho fatto in Amarna, Tigrinya, italiano, inglese.
Grande,
invitando
perfetto.
Tutti quanti, perché questa è una questione umana, la nostra lotta politica, in senso... è un qualcosa, è un percorso che noi dobbiamo fare per proteggere il nostro popolo a larga scala, ma questo è un qualcosa dove l'impronta digitale di ogni persona, come hai ben detto, che il dolore degli altri popoli è mio dolore, la sofferenza degli altri è mio, possono partecipare a questa iniziativa che si terrà il 21 aprile a Spin Time, dove io, per riconoscenza e per rispetto nei confronti dei compagni e compagni, cucinerò io con le mie proprie mani.
Bene.
Cucina tradizionale.
Bene. Scusa, ti devo chiedere, perché ci conosciamo ma pochissimo, ci siamo appena conosciuti, sei bravo nella cucina?
Dicono che sono bravo.
Dicono di sì, va bene, bravo. Va bene, questo è sempre importante.
No,
allora c'hai una fama e vedremo come te la cavi. Benissimo, che farai? Sì. Che si fa?
Si fa il tipico piatto zigheni, tepse, anche vegano con lenticchie, con ceci.
Perfetto.
Tutte cose tradizionali. In realtà adesso la maggior parte del popolo etiope fa la quaresima, quindi non si mangia carne così, però io per... democrazia e rispetto dei compagni pure italiani cucinerò anche quelle cose a base di carne, così possono...
Ok, se lo puoi se non lo devi mangiare, ma lo puoi fare, appunto, i compagni e le compagne italiane ringrazieranno.
Sì.
L'onnivoro, diciamo, ringrazierà.
Sì, sì,
a te il fatto di fare o meno la quaresima non ti impide di fare, preparare il cibo, perfetto.
Esatto.
Si ringrazia.
E in più c'è il mies, o si dice tej in amarico, mies in tigrino, che è una fermentazione che si fa con il miele, è una pianta che si chiama gesho.
Sì.
Che rende un po' una bevanda un po' inebriante
certo.
Fare insomma,
per divertirci, per entrare in un mood migliore, vedere le cose in una forma migliore, provare a trovare il buono.
Esatto.
Della vita.
Esatto.
Che si trova nel Tigray, a Roma, in Argentina, si trova dappertutto, no? ci dovremo concentrare su quello.
Sì.
Condividere.
Sì.
Il buono della vita, oltre ovviamente la gastronomia, che è sempre un punto d'incontro. Che cosa ci troveremo o cosa ci possiamo aspettare di questo evento, nel senso di diffondere anche la situazione, perché si tratta di quello, no? Trovare la solidarietà nel capire giustamente ognuno nel suo ruolo cosa può fare, i tigrini, le persone che vogliono la pace, provare giustamente ad aiutare, a proteggere un popolo, l'italiano è lo stesso, ma l'italiano e l'italiana anche a capire come il suo paese, quello che le ha dato il passaporto e le assicura, ma allo stesso tempo gli toglie tanti diritti, come il suo paese può cambiare per aiutare questa situazione, no? Quindi cosa ci troveremo in questo evento oltre alla gastronomia?
In pratica qualche intervento lo farò io, e a tutte le persone che vogliono chiarezza.
Bene.
Sulla circostanza lascerò un microfono aperto, giusto.
Bene.
Per non fare per non soffocare il pensiero, insomma.
Certo.
Ognuno può esprimersi. In più manderò in loop dei video che ho girato durante la mia presenza in Tigray, per vedere e comprendere com'è la situazione. Poi, per alcune persone che hanno bisogno di più delucidazioni, gli presenterò pure i documenti con tanto di firma e...
Bene.
Timbro delle associazioni che hanno riconosciuto il sostegno che è stato portato, in senso, per far vedere che è andato a buon fine, che è arrivato a coloro che avevano bisogno. E questo, io rinnovo l'invito soprattutto a tutte le comunità del nostro paese, che per colpa di questa politica sporca c'erano queste frizioni, questi allontanamenti. Dobbiamo lasciare quello, unirci per aiutare una delle le pupille di questa nostra umanità, che sono i bambini. È un gesto, certo, che non ci puoi ripensare, insomma, arriva direttamente a persone innocue, innocenti, che hanno bisogno di migliorare il proprio futuro.
Allora, abbiamo parlato, abbiamo invitato gli italiani, l'italiano, o almeno chi capisce l'italiano, ripeteremo ora, diremo di nuovo appuntamento, ora, luogo, eccetera, eccetera. Cominciamo a fare l'invito alla comunità tigrina, Hammara, Omoro, chi sia, le lingue, sì, che sai, che ne vuoi, chi più ne ha più ne metta. Quindi cominciamo a fare le diversi inviti, attenti, attente.
Va benissimo. Salam kubrat huatahat ane hawukum Tomase, kab studio nai Radio Onda Rossa, zemahalal folkum dolloku tsawit, ne zgatsel sambat, esran haden aprile, ab spin time zkaed gbija. كلكم كتساتفوا تي اتاويو خا نهصاونت تگراي زوعل كوينو باخلماي بحغوس تاكيبنا نهصاونت نرد قالو ما اد كوينو كلاتكم كتساتفوا كلاتكن كتساتفا بزا اغاطامي بتحتنا يعدموكم لهولاچو هت وندموچي اباتناتوچي هولاچو بميقتلو 21 ابريل بسبين تايم يمي كناونو ያደረኩላችሁ የጥሪና ግብዣ በተቻላችሁ መጠን ልትሳተፉ አብረን ለህፃናት በመርዳት አገራችን ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት አብረን እንተባብረን እንድንሰራ ያደረኩላችሁን ጥሪ ተቀብላችሁ እንድትመጡ በትህትና ይጠይቃችኋለሁ። በዛ አጋጣሚ ዚ ንሁሉኹም ዲያስፖራ ን ራዲዮ ኦንዳ ሮሳ بسلك بمدوال اب 06-49-1075 كوم اون بتقالكم متن كونتو كورنت بوستال ناي راديو اونداروسا 61-84-001 بملاخ نزا وانان وانينن ازازن ديبلا راديو اونداروسا دمتس وطسعان دمتس شقران اب كل عالم زلو هزبتات زقالسو تحقز راديو اونداروسا نخدقفوا بتحتنا يحتكم قدم يلون اياتاتنا ابوتاتنا كم بعل صقو اسفو زبحالو ب 87 شومونتنن 77 شعتنن ابزي ستوديو راديو اون داروسا متيم وين زبحال بروجرام بمتحللاف نهزبوم ينقاساقسو نيروم يمو نزي نويح عمتات زي دغفتنا راديو اون داروسا كنت دغفوا بتحتنا حتكم 24 غومبت 24 ماجوخا كومبليانو ناي راديو اون داروسا سلازقونا بستقالكم متنون كتتحبابرو بذا غاطامي يحتت كبرت هابلي سسناين كلنا
grande grande Thomas e ho capito, quindi ringrazio chi ha invitato alla comunità tigrina nella misura in cui è possibile per ognuno di loro a sottoscrivere, a fare il radio abbonamento, a collaborare anche così, no, nel concreto con Radio Onda Rossa, e anche a far parte del compleanno, perché appunto mi piacerebbe vedere la comitiva della comunità tigrina, proprio vederli, riconoscerli, salutarli e vederli far parte di, come hai detto, il compleanno di Radio Onda Rossa 24, 25 e 26 di maggio. Quindi grazie in questo senso, Thomas. Grande. Senti, microfoni come sempre aperti di Radio Onda Rossa per lasciarti dire ciò che devi aggiungere. Senti che è necessario, ovviamente si ripete prima di salutarti l'evento, giorno, data, eccetera, e ti ringrazio la disponibilità e la chiarezza con la quale hai veramente spiegato la situazione e ci hai raccontato.
Sono io che ringrazio a tutte e tutti di Radio Onda Rossa e soprattutto gli ascoltatori. Ci tengo a sottolineare che nel mio intervento, se c'è qualunque forma di equivoco, di cose non chiare, potete contattarmi con diverse vie che penso sono facilmente reperibili. Posso darvi spiegazioni, delucidazioni, non voglio creare, come ho anticipato, equivoci, perché la politica ha diverse sfaccettature. Io sto dalla parte umana, voglio sostenere il popolo che ha subito questo flagello di questa guerra, quindi il mio obiettivo è aiutare le persone e non deviare il percorso di certe circostanze che non riusciamo noi a spiegare essendo fuori dai poteri, insomma.
Grazie mille, Tomas, davvero. Allora, anche per chi ha dei dubbi, eccetera, vuole conoscere e approfondire, di nuovo, il 21 a Spin Time, ora?
L'ora è abbastanza più flessibile, o meno. No, da mezzogiorno e mezzo saremo fino alle 10:30 per dare l'opportunità che le persone passano per pranzo,
perfetto,
per cena,
ho capito.
Fare un salto, prendere un caffè tradizionale, così le persone hanno insomma il tempo più flessibile.
Passate, cioè, sì, appunto, passate. Dalle 12:30 abbiamo detto,
12:30 fino alle 22:30,
come ha detto Thomas, per un pranzo, per una cena, per un caffè, per uno spuntino, per approfondire, per conoscere, per esprimere solidarietà, passate da Spin Time il 21. Grazie ancora, Thomas.
Grazie a voi, grazie Marianne.